Alle 18.34 siamo in collegamento con una compagna negli Stati Uniti del Prison Abolition Prisoner Support, a cui diamo il ben ritrovata su queste frequenze. Ciao.
Grazie, è un piacere.
Il piacere è nostro e con te vorremmo parlare di due argomenti distinti solo in parte, che sono la situazione delle carceri negli Stati Uniti nel periodo della pandemia, e da quella poi spostarsi ad un tema assolutamente collegato, cioè alle proteste di questi giorni, e così parlare del movimento molto forte che sta prendendo voce in questi giorni, che lo fa da tanto, che chiede il definanziamento della polizia. Allora, come prima domanda, per l'appunto, volevamo parlare insieme a te di quello che è successo nelle carceri e cercare anche di guardare questi aspetti, come sempre, anche con una prospettiva che riconosca la problematica dell'oppressione razzista e dell'oppressione di classe anche, e che costituiscono in generale sempre elementi chiave quando andiamo a guardare il carcere, e che nella situazione del coronavirus dovunque nel mondo e quindi anche negli Stati Uniti hanno manifestato di nuovo tutta la loro crudezza. Non so, tra l'altro, se lo sai, qui in Italia allo scoppio della pandemia le rivolte nelle carceri sono state tante, i detenuti e le detenute hanno preso nettamente parola chiedendo la loro libertà, e paradossalmente nel periodo in cui tutti dovevano stare a casa, quel tutti escludeva automaticamente le persone carcerate. Ecco, ci racconti come sono andate le cose negli Stati Uniti?
Allora, negli Stati Uniti la cosa fortunatamente non è stata così tanto un punto di vista di ribello entro carceri, anche se ho mandato articoli ai miei compagni detenuti raccontando di quello che è successo in Italia, ed erano ovviamente molto felici. Prima che cominciamo questa discussione, vorrei fare una sottigliezza fra le carceri giudiziali e le carceri penali negli Stati Uniti, perché spesso e volentieri questi sono edifici diversi negli Stati Uniti, va bene? Quindi decarcerare le carceri giudiziali è stato possibile ed è successo. In Harris County, che sarebbe Houston, c'è stata una discussione fra un giudice che li voleva liberare, un altro che non voleva. Alla fine molte persone non sono state liberate, ma diciamo che in generale è stato possibile decarcerare a un livello che ha aiutato a non avere che così tante persone beccassero il coronavirus, non così tanto come avrebbero voluto vedere, però comunque la situazione è stata almeno positiva. Mentre invece nei carceri penali di persone che sono state condannate, il movimento per decarcerare è stato, a livello dei media, discusso sì, però in fatto non è successo. Quindi per esempio ai federali il governo ha passato questa legge chiamata CARES Act, che ha dato la possibilità di decarcerare nei carceri federali, però le uniche persone che realisticamente sono state liberate sono persone che erano là per motivi politici, che avevano derubato il compagno Bella, persone che avevano un in, e non le persone in generale. Quindi anche in carceri dove ci sono state molte morti eccetera, non abbiamo visto il livello di decarcerazione che volevamo vedere. C'è stata una signora che era gravida, hanno rifiutato di rilasciarla, e per esempio lei è morta e aveva una pena abbastanza minima, 2 anni per uso di droghe, che poteva essere stata rilasciata. Il bambino è sopravvissuto, ma lei no. Quindi nei carceri penali è stato molto più difficile di convincere ai giudici o a qualcuno di rilasciare anche ad esempio a un arresto domiciliare, non è stato possibile. Quindi diciamo che quella lotta continua ad andare avanti, anche se alcune persone stanno scherzando che il coronavirus ha fatto di più per decarcerare che noi attivisti abbiamo fatto in anni. Forse è un brutto scherzo.
È un brutto scherzo, ma insomma ci deve far riflettere, ecco, prendiamola nella sua parte propositiva. Ecco, il coronavirus le situazioni a contorno hanno mostrato nuovamente, semmai servisse ribadirlo ancora una volta, come tante delle forme di oppressione riguardano in maniera più specifica le comunità nere, tant'è che la maggior parte, cioè, o meglio non la maggior parte, ma un numero sproporzionato rispetto alla percentuale di popolazione delle morti e dei casi di Covid riguardano proprio le comunità nere. Ecco, in questo momento tornando quindi alle rivolte e alle enormi manifestazioni giustamente chiedono un mondo senza l'oppressione e la brutalità della polizia, senza razzismo sistemico, mi viene da pensare che il carcere è sicuramente parte di questa oppressione razzista e senza essere troppo severi, è stata già una sorpresa felice e davvero inaspettata quella di vedere che le proposte di abolizione e definanziamento della polizia riuscissero ad essere così forti. Questo è già un risultato straordinario. Ho avuto l'impressione che il legame invece tra il razzismo e il carcere in questa occasione sia stato sottolineato forse meno di quanto si poteva fare.
Allora, diciamo che se noi accettiamo che il sistema poliziesco negli Stati Uniti è razzista, e lo è, non c'è niente da discutere, una persona molto più facilmente sarà arrestata quando arrestata, condannata, quando condannata avrà una pena più ampia, si sa da quando io stavo scrivendo la mia tesi, anche prima. Però l'idea è che a volte ci focalizziamo sulle persone che muoiono da un proiettile o da un ginocchio di un poliziotto e non pensiamo alle persone che muoiono dentro le carceri perché si trovano in una situazione che la polizia mente o vengono condannate per cose che veramente non hanno fatto o che forse hanno fatto ma non dovrebbero essere puniti a quello livello. Quindi diciamo che questi sono due rami dello stesso albero, no? Però ovviamente, considerando la morte di George Floyd, in questo momento ci stiamo più focalizzando sull'aspetto immediato della polizia e la sua abolizione. Quindi, per spiegare questo argomento un po' meglio, si deve capire che negli Stati Uniti la polizia ha un budget assurdo, ok? Per New York, per esempio, 6 miliardi di dollari annuali vanno alla polizia e questi soldi vanno per armamenti, cioè stiamo parlando di fucili, pistole, gas lacrimogeno, cioè tutte queste cose che veramente sono uso militare, che quando queste compagnie militari non hanno più dove venderle, cominciano a venderle alla polizia. Quindi questi non è che sono soldi che stanno andando per, che ne so, pagare lo straordinario a un poliziotto che magari se lo merita, io non penso, ma comunque questi sono soldi che stanno andando ad armando la polizia. Quello che succede è, c'è un detto in inglese, he's wearing his party dress, he's here to dance. Beh, quello che intende è il poliziotto che è vestito nel suo, il vestito di festa, è qua per parlare, il che significa che quando tu armi un poliziotto a quel livello, ovviamente lui vuole la scusa per usare questi giocattoli, come a volte loro li dichiarano. Quindi quando parliamo di difondare la polizia negli Stati Uniti, quello che stanno dicendo è prendiamo quei soldi che attualmente sono usati per comprare questi armamenti e invece usiamolo per avere assistenza sociale. Una cosa importante da riconoscere è che negli Stati Uniti, quando c'è un'emergenza, l'unico numero che uno può chiamare è 911. In Italia io posso dire: no, questo è un incendio, voglio chiamare i vigili del fuoco, questa è una situazione medica, voglio chiamare questo numero qua. Negli Stati Uniti tutto questo non accade. Uno può chiamare 311, 311, che sarebbe di solito informazione, ma anche se uno chiama quel numero, se loro dicono no, questa è un'emergenza, poi ti spostano al 911, va bene? Quindi quando quello succede, anche se tu non stai richiedendo un poliziotto, la polizia viene comunque.
Scusami,
non è
perché
possibile
il,
di 9, dire...
il 911 non è un numero generico di emergenza, ma è il numero della polizia, che però è l'unico numero
no,
a disposizione.
È generico per l'emergenza, però la persona che risponde decide come gestire la chiamata.
Ah, ecco.
Quindi per esempio quando io ho avuto un compagno che ha preso un coltello dalla mia cucina e se n'è uscito da mia casa dicendo che aveva intenzione di suicidarsi, io ho chiamato 311. Loro hanno detto no, questa è una 911, mi hanno spostato. Io ho detto voglio un'ambulanza, voglio una persona che viene, voglio uno psicologo. Invece hanno mandato la polizia, anche quando io ho insistito 15 volte che non volevo che sia un poliziotto ad assistere a questa emergenza. Quindi quando stiamo dicendo di abolire la polizia negli Stati Uniti, rendiamoci conto che non stiamo necessariamente dicendo di abolire tutte le forze dell'ordine, perché ce ne sono molte, ok? Quindi a Minneapolis le scuole non hanno una forza dell'ordine, usano quella della città, Minneapolis Police Department. L'università però, University of Minneapolis, hanno una polizia propria, come c'ha anche l'università dove insegno io, Austin Community College, va bene? Però quando hanno bisogno di ulteriore forze dell'ordine, di solito chiedono a Minneapolis Police di aiutarli, se per esempio hanno bisogno di ani contro le bombe o qualche cosa ulteriore che la loro polizia non può spicciare. Quel contratto l'hanno già tolto. Le scuole di Minneapolis di solito usano Minneapolis Police, quindi questo significa che c'è un poliziotto che lavora come suo turno regolare entro le scuole. Questo contratto ormai dopo George Floyd è stato cancellato, quindi queste due cose sono già accadute. La discussione adesso è se si dovrebbero spostare questi soldi che attualmente vanno alla Minneapolis Police e invece di usarli per bene pubblico, per costruire case, per avere altre assistenze sociali. Non vi confondete però, questo non significa che non ci sarà una presenza poliziesca entro Minneapolis, perché comunque rimane il Minnesota State Patrol. Quindi queste comunque sono forze dell'ordine.
Cioè la polizia dello Stato e non della città, la quale ha comunque, se ho ben capito, autorità anche dentro la città.
Sì, legalmente, cioè se un reato accade, però l'idea sarebbe che, e loro non pensano che hanno ancora capito bene questa cosa come sarà implementata, perché... Mi ripeto, come hai detto anche tu, un mese fa che questa sarebbe stata una discussione applicabile era possibile a immaginare, alcuni dicono, però la verità è che parte di quello che noi dobbiamo fare come attivisti è che dobbiamo sognare, però in un modo pratico, perché potrà succedere il momento in cui le cose che noi stiamo dicendo che sono pratiche e sono giuste e che possono essere fatte, poi d'improvviso tutti la vedono dal nostro modo, no? Quindi immagino che a Minneapolis quello che succederà è che avranno più numeri di soccorso che uno può chiamare e che in quella situazione manderanno comunque persone che sono là per fare l'assistenza sociale, che però non saranno polizia armata. In una situazione in cui la polizia armata, diciamo, è necessaria, tra virgolette, probabilmente in quel caso sarà lo State Patrol del Minnesota che verrà. Però diciamo
anche
che...
se l'esempio che hai fatto tu stessa poco fa dimostra come il spostare il budget eventualmente da una parte all'altra può non essere risolutivo se la mentalità rimane comunque quella che la maggior parte dei problemi sono risolti da un uomo armato, cioè se comunque poi alla fine io quando chiamo il numero di emergenza quello può decidere al posto mio, se per esempio una persona che sta dando in escandescenza ha bisogno di uno psicologo o di un poliziotto, se qualcuno può comunque dire al posto mio, poi che chiami la polizia locale, statale, l'esercito o vattela a pesca, purtroppo qui il problema è in parte, come dire, immagino in un'etica di fondo, no? In alcuni automatismi del pensiero a cui siamo stati purtroppo abituati, e in parte anche però delle policy che ci possono essere, perché poi io credo che, come nell'esempio che hai fatto tu, che però mi sembrava illuminante, chi risponde al numero di emergenza magari a volte decide di testa sua, ma in generale comunque ha delle policy, delle linee guida che almeno gli vengono dette.
Sì, però qua è anche una questione di fondi, perché c'è stata un'altra situazione in cui una mia amica era uscita in escandescenza. Noi l'abbiamo convinta di andare all'ospedale pediatrico, va bene? Quando lei è arrivata, perché loro erano sovraccarichi, le hanno detto: ma lei lo sa che non deve necessariamente venire qua. Quando io poi l'ho riportata a casa, la sua nonna, che vive in un altro stato, aveva chiamato la polizia a fare quello che chiamano un wellness check, cioè di controllare sulla sua salute. Entro 2 minuti ho visto che lei è stata messa sulla mia macchina, manettata, e messa dietro la macchina della polizia, che poi l'ha portata a un altro ospedale psichiatrico. Quindi se noi fossimo in una situazione che gli ospedali psichiatrici fossero ben fondati, probabilmente quando noi l'abbiamo portata all'ospedale psichiatrico dall'inizio l'avrebbero ricoverata e basta, e quindi la polizia non sarebbe stata necessaria. Quindi l'idea sul defund the police è di dire: se uno ha un martello vede solo chiodi. Quando noi abbiamo una situazione che tutti i fondi stanno andando alla polizia e abbiamo sempre una forza armata che risponde a queste situazioni, la verità è che queste situazioni non sono veramente risolte. Cioè la persona viene incarcerata o detenuta per un periodo, poi esce, ma il problema rimane. Quindi non è che loro stanno risolvendo il problema. Mentre invece se noi avessimo degli assistenti sociali e avessero le risorse per veramente reagire al problema, la situazione sarebbe ben diversa. Quindi l'idea quando si parla di defund the police o abolish the police è di dire: invece di dare tutti questi soldi a una forza armata che spesso e volentieri peggiora il problema invece che risolverlo, perché alla fine l'unica soluzione che loro hanno è di manettare una persona e sbatterlo in una cella, punto, queste sono le risorse che loro hanno. Se invece abbiamo assistenza sociale che risponde, loro possono arrivare a veramente risolvere il problema. Quindi se uno per esempio vede una persona che sta dormendo su una panchina ed è un assistente sociale che risponde, probabilmente quell'assistente sociale può dire: va bene, per stanotte li mettiamo in un albergo, domani le troviamo un appartamentino, la situazione veramente si risolve. Mentre invece se quella persona viene arrestata, va bene, va nel carcere giudiziale per un periodo, quindi per quella notte ha il tetto, però quando poi dovrà uscire il ciclo comincia.
Certo, penso sia proprio questione di dal punto di vista di chi si considera la sicurezza, cioè la sicurezza che quando vede una persona su una panchina pensa che sia meglio metterla in prigione, è la sicurezza così del buon gusto di chi guarda con disprezzo chi dorme su una panchina, considera assolutamente trascurabile il benessere di chi appunto, no? Di chi stava sulla panchina nel parco, sacrificabile perché invece qualcun altro si senta più sicuro con la sua proprietà. Insomma, vedremo.
Non è nemmeno la questione dell'individuo, perché io come individuo potrei essere una persona che di buon cuore pensa che chiamando questo numero veramente aiuto alla persona. Non può essere nemmeno il mio disagio. Che parte del problema è che una persona che è bianca ed è di una certa classe sociale negli Stati Uniti ha un rapporto con la polizia diversa che una persona che è nero o ispanico. Quindi io lo noto perché per esempio mamma ha un accento in inglese, no? Quindi quando lei parla con la polizia, io le sono accanto e parlo per lei, lei ha un'esperienza ben diversa che se da sola. Noi comunque siamo bianchi, no? Quindi la situazione ovviamente anche peggiore per quelli che sono, fortunatamente, si trovano in una situazione di bigotismo. Non voglio dire perché loro sono neri o ispanici, perché questo fa sembrare come se c'è qualche cosa di male con essere neri, che ovviamente certo. Non c'è, il problema è con i bigotti. Quindi sto cercando di strutturare la frase in tal modo che faccio capire che il problema è con il razzismo della situazione. Quindi quello che sta succedendo a Minneapolis è che il City Council sta dicendo: il problema di razzismo a Minneapolis, nella polizia, è così inculcato, non si può risolvere facendo dei piccoli aggiusti a questa entità. È meglio darla al 100%, prendere questi soldi e metterli per assistenza sociale, e poi probabilmente comunque avere dei contratti con lo State Patrol per risolvere alcune situazioni. Però se la persona, in inglese si chiama il dispatcher, la persona che risponde a quella telefonata d'urgenza, invece di pensare che la prima risposta è sempre di mandare la polizia, vede chiamare la polizia come la quinta risposta, allora forse possiamo vedere un cambiamento. E da quello che capisco, questa è anche una discussione che è importante per l'italiano, perché in Italia voi avete più di un numero che potete chiamare, però c'è stata discussione di toglierlo e di andare solo a un numero.
È già stato fatto il numero unico, anche se gli altri rimangono disponibili, ma sì, il numero unico, che è quello tra l'altro non della polizia ma dei carabinieri, cioè il 112, è purtroppo già passato come messaggio.
Quindi diciamo che quando c'è il numero unico, però almeno voi gli altri numeri li tenete attivi. Quindi io sì. In Italia ho la possibilità di dire: no, io chiamo il vigile del fuoco nella situazione in cui penso che questa persona, anche se non c'è un fuoco, ha bisogno di un ulteriore tipo di risoluzione. Almeno ho quella possibilità in Italia. Mentre invece negli Stati Uniti, avendo solo il numero unico, questa possibilità non c'è. Quindi non voglio perdermi troppo in questo dettaglio, ma quando vediamo che negli Stati Uniti 54% del popolo ha detto che era in favore e hanno incendiato questa stazione poliziesca a Minneapolis, questa è una cosa che non mi sarei mai sognata, veramente, di vedere che un popolo intero, o almeno più della metà, dice no, questo atto di mettere a fuoco questa poliziare è la cosa giusta da fare in una situazione. Perché la verità è che George Floyd non è la prima persona morta perché un ginocchio gli è stato messo sul collo da un poliziotto a Minneapolis, è la seconda, solo che il primo non si è sentito perché non ci sono stati questi livelli di manifestazione. Quindi parte della discussione è: come mai c'è stata più ci sono state più manifestazioni per George Floyd? Probabilmente anche perché la gente è stufa di stare in casa a causa del coronavirus, anche perché molte persone sono disoccupate e quindi hanno il tempo per poter manifestare,
o forse diciamo anche perché la stessa situazione del coronavirus ha messo il carico su una situazione di razzismo, cioè è stata di per sé stessa un intero periodo in cui l'oppressione veniva di fatto aumentata.
Va bene, diciamo che i neri stanno morendo a rate più alte dal coronavirus che i bianchi, è un dato di fatto, però questa non è una cosa che si discute sul giornale o il telegiornale ogni giorno. Quindi, cioè, le persone che non erano alla conoscenza che ci fosse un problema di razzismo negli Stati Uniti prima della morte di George Floyd sono persone che sono ignoranti di scelta, no? Comunque ci sono persone che continuano a dire no, il problema è a Minneapolis, ma nel nostro comune non c'è. Parentesi. Quindi ci sono persone che scelgono questa ignoranza e che scelgono di non affrontare il privilegio che loro hanno quando chiamano la polizia. E questo certo è parte del problema, però quello che abbiamo visto a Minneapolis è che ci sono state varie riforme che hanno tentato,
Esatto, proprio questo, infatti ti volevo chiedere, cioè sul fatto che, diciamo, no, l'altro approccio che si è seguito, magari raccontaci anche qualcosa in più, e in questo caso non solo a Minneapolis, ma mi sembra di capire Minneapolis era, dobbiamo usare qui il passato, era considerato anche un esempio buono di tentativi di riforma della polizia, di cercare di rendere una polizia meno brutale, che però poi ha chiaramente mostrato i suoi limiti, cioè questi tentativi di riforma non funzionano.
Beh, si deve anche pensare che questo, il Derek Chauvin era stato poliziotto da 19 anni. Questa non era la prima volta che lui era stato indagato per uso di forza estrema. Altri poliziotti che stanno là, mo che sono stati denunciati, dichiarano che loro hanno tentato di intervenire, ma perché lui era più anziano, che non hanno potuto farlo. Per esempio, l'avvocato di uno degli altri poliziotti ha detto che doveva fare, lo doveva spingere e toglierlo dal collo di quello, a cui io rispondo sì, che loro dovrebbero fare un atto del genere, cioè se tu vedi che questo sta morendo al ginocchio del tuo collega, è assolutamente il caso che uno dovrebbe usare la forza in quel momento specifico per fermare l'azione. Quindi, ritornando alla domanda specifica che mi è stata posta, ci sono delle cose che stanno cercando di fare, tipo di avere anti-racism training, cioè di addestrare la polizia contro il razzismo. Per esempio, fanno dei videogiochi in cui ti mostrano la faccia di una persona e poi ti mostrano un oggetto e tu devi capire se l'oggetto è uno strumento o se è un'arma. E ciò che hanno dimostrato è che è una situazione di razzismo, cioè che quando mostri una faccia nera il poliziotto pensa più facilmente che l'oggetto è un'arma, anche se poteva essere, che ne so, un martello o telefonino o un sandwich. No, quindi hanno tentato di fare dei training in cui dicono alla polizia: no, dobbiamo fare queste cose per combattere il razzismo. Però la verità è che il razzismo negli Stati Uniti è endemico. Anche per quelli di noi che facciamo il nostro meglio di combattere contro questa cosa, la verità è che c'è una società intera in cui la persona nera viene dimostrata come pericolosa e la persona bianca no. Anche se questo poi incide sul tema di come la società define il crimine. Che ci sono certi crimini, per esempio, se io come datore di lavoro non ti pago, questo non è illegale. Tu mi puoi portare in corte civile per avere i soldi indietro, ma io non posso andare in galera perché ti rubo i soldi.
Ascolta, volevo chiederti se anche dalle altre città ci sono aggiornamenti e soprattutto se, insomma, sai qualcosa di Seattle, perché, insomma, sempre a proposito di privilegio bianco, ieri o stanotte, dipende appunto come si interpreta la differenza di orario, un uomo con una macchina ha fatto irruzione dentro al corteo di Seattle, prendendo una pistola, peraltro guidando con una pistola in mano, sparando a delle persone che si trovano lì in corteo e poi rifugiandosi tra i cordoni della polizia. È stato fermato e è stato, diciamo, gentilmente portato in caserma. E, se, insomma, ci sono aggiornamenti rispetto a questo e anche, insomma, rispetto alle altre città, sia dal punto di vista delle lotte e delle manifestazioni, sia dal punto di vista della repressione.
Allora, diciamo che quando ci rendiamo conto che la polizia negli Stati Uniti, almeno nel sud, è cominciata per chiappare gli schiavi e spavano, c'è un problema proprio endemico di razzismo. Quindi, parlando di varie altre città, ci sono altre città che stanno parlando di diffondare la polizia, se quella è la domanda. Per esempio, a Austin, questo è il periodo in cui c'è un po' di eco. Questo è il periodo in cui noi dovremmo stabilire il budget per la città e quindi c'è stata una discussione su come possiamo cambiare il budget. Quindi questo giovedì, per esempio, ci sarà una richiesta di dire no, questi soldi devono essere tolti dalla polizia e devono essere messi per altri sistemi sociali. Va bene, quindi questa discussione sta succedendo, diciamo, un po' dappertutto. Questo esempio di Seattle però cade sempre quando pensiamo per esempio a Dylan Roof, che ha sparato una chiesa nera intera. Lui l'hanno preso senza problemi. George Floyd, che dicono che ha usato biglietto di $20 che è presuntamente fasullo, cioè una cosa che tra parentesi potrebbe succedere a chiunque, no?
Certo, quando lo riceve lo riusa.
Viene che poi esce il morto, quindi questa è una situazione che abbiamo un razzismo endemico nella situazione, no? Come le leggi sono scritte, e il datore di lavoro che si ruba $100 non è un crimine, però se il dipendente lo ruba lo è. Ok, però chi è più probabile ad essere il datore di lavoro? Un bianco. Chi è più probabile ad essere il dipendente? Un nero, no? Quindi come le leggi sono scritte, come poi sono implementate dalla polizia, è un sistema di razzismo dall'inizio alla fine. Perciò dire va bene, facciamo un training al poliziotto individuale che è razzista, non può risolvere il problema, che non è il problema che abbiamo un individuo che è razzista e quindi in quel momento decide che il Floyd è più pericoloso che se fosse stato bianco. È tutto un sistema che è stato creato per imporre un sistema di razzismo.
Senti, parlando delle altre città, ci hai nominato, oltre a Minneapolis, possibilità, diciamo, di azioni concrete verso un definanziamento della polizia ad Austin, in Texas, e hai altre situazioni che ci vuoi segnalare, poi in modo che anche chi ci ascolta possa più facilmente cercare notizie ed aggiornamenti su queste magari specifiche situazioni di lotta?
Altra città da seguire attentamente sarebbe Louisville del Kentucky, perché là quello che era successo è che una signora, un'infermiera che stava dormendo pacificamente nel suo letto, la polizia è entrata, l'ha sparata e lei è morta. Dicevano che stavano cercando uno spacciatore di droga e che avevano questo no knock warrant, cioè che potevano entrare senza bussare alla porta. La polizia è entrata, suo fidanzato ha reagito sparando perché pensava che la persona che stesse entrando fosse per rubargli, ok, e lei è morta, no? Quindi praticamente Louisville sta avendo delle proteste molto forti, là la polizia sta reagendo rubando l'acqua. Praticamente ci sono queste tende, no, che i manifestanti stanno usando per dare soccorso, e la polizia li sta distruggendo. Quindi il Kentucky, che comunque è uno stato molto di destra, il loro senatore Mitch McConnell, che sarebbe il repubblicano che manda avanti il Senato federale, no? Là io penso che probabilmente ci sarebbero altre chiamate per difondare la polizia, perché le manifestazioni sono molto molto forti. Però per entrare nei dettagli, lo che so è che Los Angeles sta parlando di togliere alcuni soldi, New York sta dicendo di togliere 150 milioni su un budget di 6 miliardi. Quindi comunque questi sono cambiamenti che sarebbero successi, che comunque queste sono sistemi polizieschi che hanno perso soldi a causa del cambiamento di budget. Che si deve ricordare che queste entità spesso e volentieri prendono il loro budget dando le multe. Ovviamente, visto che la gente sta in casa, non sta uscendo, non sta andando per strada, possibilità di multare è scesa moltissimo. Quindi questi sistemi non hanno gli stessi soldi che avrebbero di solito, le città stanno tassando di meno, quindi questi soldi da qualche parte dovranno uscire. No, quando si parla di un cambiamento di 150 milioni su 6 miliardi, non è moltissimo.
Non è moltissimo, no, sicuramente.
Solo la gente sta continuando a manifestare.
Certo.
Quindi diciamo che le manifestazioni continuano allo stesso livello e spingono alle persone di votare diversamente a novembre, è possibile che per il fine d'anno vedremo altri cambiamenti. No, è praticamente possibile che Minneapolis sarà vista come primo caso di tentare questa situazione e altre comunità aspetteranno.
Va bene, io ti ringrazio moltissimo per la corrispondenza, per le informazioni che ci hai dato e torneremo spero presto a sentirci su queste frequenze. Un abbraccio e buona lotta.
Va bene, grazie, grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. E allora, quando sono 19 e 9 minuti primi, direi andiamo a mettere un po' di musica per così per staccare e poi torniamo di nuovo, penso, sugli Stati Uniti, a meno che i nuovi giunti redattori e redattrici abbiano proposte diverse. Lui è arrivato all'ultimo e poi magari volete
adesso decidere. Adesso ne parliamo in privato, metti la musica.
Va bene, ti metto proprio un pezzo trascinante.